due colombi. Chi conosce un po' il Vangelo si ricorderà che alla presentazione del Tempio Maria e Giuseppe, che sono poveri, portano due colombi. È l'offerta dei poveri, non hanno altro, non possono permettersi altro. E qui Gesù ha una reazione molto forte e violenta e arriva a dire che la sua casa è casa di preghiera, cioè di comunione con Dio e non di traffico dei propri affari. Vorrei che sottolineiamo un po' alcuni termini. Si mise a scacciare, cioè ha buttato fuori, e rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe. E noi saremmo tentati di dire: ma signore, ma cosa c'hai addosso oggi? E io mi permetto di dire: chi l'ha detto che non bisogna mai arrabbiarsi? Chi l'ha detto? E questo non è una giustificazione alle nostre arrabbiature, perché bisogna vedere anche perché uno si arrabbia. E comunque Gesù si è arrabbiato, e direi che si è arrabbiato anche pesantemente, insomma. Questa è una pagina che forse diciamo: no, ma lasciamo stare, nell'anno della misericordia non va bene, Gesù è mite, umile di cuore, e quindi lasciamo stare, per lui va sempre tutto bene. Sì, va sempre tutto bene, ma quando vede delle cose ingiustizie le dice, e questa volta probabilmente si è arrabbiato perché ha detto: ma questa è una casa di preghiera fatta diventare un mercato. Arriviamo alla quarta e ultima parte, le reazioni della gente. I sommi sacerdoti e gli scribi lo vogliono uccidere, lo vogliono abbattere, lo vogliono fare fuori, e lo faranno, alla fine non lo fanno questa volta, ma ci riusciranno di lì a qualche giorno, lo faranno, così come cadrà il Signore, così come cadrà il Tempio di Gerusalemme. Ed è interessante come questi uomini però, che sono forti, sono violenti e lo distruggeranno, nonostante questo hanno paura di lui. Perché avvertono che è una minaccia alla loro stabilità. La sua integrità, l'integrità del Signore, è provocazione al loro comportamento e quindi dà fastidio. Il Signore dà fastidio. E poi c'è il popolo invece, il popolo che ammira, che si stupisce, che si meraviglia. Ma perché? Perché il popolo lo ascolta. È quello che dovremmo fare anche noi. Viene detto così nell'ultimo versetto. Avevano gli scribi paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento, cioè erano attratti, affascinati quando Gesù parlava. Perché diceva delle cose vere, ma non solo diceva delle cose vere, la sua vita era vera. Ecco, passiamo adesso più velocemente alla seconda parte, la meditazio, perché dopo aver guardato una pagina del Vangelo e aver cercato di capire che cosa sta avvenendo, che cosa succede, guardate che questo lo sa fare chiunque, lo sanno fare anche i bambini. Se glielo si insegna, lo fanno anche loro, e con una percezione talvolta che noi non abbiamo. Io ho imparato a leggere il Vangelo e ho avuto talvolta delle sottolineature, delle scoperte che mi hanno rivelato i bambini, i ragazzi. Mi ricordo quando ero in collegio, leggevamo il Vangelo insieme e ricordo che qualche volta rimanevo colpito perché un bambino diceva: ma Gesù ha fatto questo per questo o per questo? Poi sottolineava una parola. Quindi non è una cosa per specialisti. Ma dopo aver, come dire, ridisegnato la scena evangelica e averla un po' raffigurata davanti ai nostri occhi, passiamo adesso al chiederci: ma che cosa potrebbe dire a me questa parola? Che cosa mi insegna? Che cosa mi tocca nel profondo? Che io possa cambiare, possa camminare? E vorrei sottolineare brevemente quattro spunti che nascono dalla lettura di questa pagina. Primo, lo sguardo di Gesù senza dire nulla. Anche lo sguardo può parlare, può ascoltare, può dare un giudizio sulle cose. Uno sguardo senza parole, paradossalmente, può parlare di più. Ieri Don Roberto, introducendo a Rubiano, parlava dello sguardo della mamma, che talvolta è significativo perché riesce a trasmettere un messaggio, un aiuto, una consolazione, anche una raccomandazione o anche forse una critica, un giudizio su quello che uno sta facendo, anche un modo per richiamare un atteggiamento che non va. Questo sguardo entra anche in noi nella nostra vita. Questo sguardo di Gesù. Gesù arriva sulla soglia della nostra porta, del cuore, e ha questo sguardo circolare. Cioè guarda tutto il cuore e scruta ogni cosa. Tutto, quello che vediamo noi, di noi, quello che vedono gli altri di noi e quello anche che né noi né gli altri vediamo di me. Gesù vede anche quello che io nascondo o quello che io non conosco di me. Che cosa dice lo sguardo del Signore sulla nostra vita, sulla mia vita? E come sento io questo sguardo del Signore che mi sta appunto guardando? Uno sguardo che ci fa male o uno sguardo che ha fame del nostro amore o che ha fame di più del nostro lasciarci amare? Prima di tutto lo sguardo del Signore su di noi, senza parole. Forse qualche volta siamo tentati di dire: ma il Signore non parla, ma se parlasse, mi dicesse, io forse cambierei. E qui non parla, ma ci guarda. Basterebbe lasciarsi guardare. Secondo spunto. Poniamo ora invece lo sguardo sulla nostra vita, cioè guardiamoci noi. E avviciniamoci anche noi per vedere se troviamo qualcosa. Che cosa vi troviamo? Per usare la parabola del fico, noi potremmo dire che talvolta guardandoci noi vediamo, ci vediamo con una pianta piena di fiori. E uno dice: beh, bello, sì. Però una pianta che dà fiori, ma è una pianta da frutto, è una pianta puramente estetica. E allora forse tante volte ci piace mostrare dei fiori nella nostra vita un po' per nascondere quello che siamo. Oppure le foglie. Le foglie che sono le parole. Ieri nella meditazione ho citato Mina, che c'era un accanto di qualche anno fa, non so se lo ricordate, parole, 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 parole. Stamattina vado a leggere il giornale e scopro che il Papa ieri pomeriggio è andato in una parrocchia, non ha citato Mina ma ha citato questa canzone anche lui. Ieri era un po' titubante, che citare Mina in chiesa non è bello, però l'ha fatto il Papa, quindi possiamo fare anche noi. E il Papa diceva: voi non ricorderete una canzone che ha un po' di anni, però diceva parole, 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 era la stessa. Allora la ripeto anche stasera: una vita fatta di parole, di apparenza, di esteriorità, di perbenismo, di facciata, di maschera, tante foglie, però su via. Se voi andate da una persona, magari, non so, è nato qualcuno, si è sposato qualcuno, dice: ti ho portato questo mazzo di foglie. E forse qualcuno rimane a disagio, dice: cosa faccio delle foglie? Dice: guarda che bellissime foglie. Qui invece il problema è di trovare i frutti, che sono le opere di bene, le opere di verità, le opere di giustizia e le opere di autenticità. Lui vuole per noi, non pretende da noi, Lui vuole per noi che possiamo dare frutto. D'altra parte Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: dai loro frutti li potrete riconoscere. Non dice dai loro fiori e tantomeno dalle loro foglie. Dice dai loro frutti. Voi potrete riconoscere se questi sono miei discepoli. Terzo pensiero. Questo Signore che guarda tutto attorno in maniera circolare e che aspetta i frutti, ha il permesso di entrare in casa nostra. Noi apriamo la porta. Il Signore può entrare per scacciare nella nostra vita quelle vendite sbagliate o per rovesciare quei tavoli dove ci sono delle cose che non c'entrano con il Vangelo e che non servono col Vangelo. Guardate che talvolta un po' di rivoluzione va bene. Per tornare all'essenziale, per tornare a liberarci da quello che intralcia la nostra esistenza, per liberarci dalle cose inutili. E forse se noi lasciassimo qualche volta la porta aperta, il Signore entrerebbe a dire: via, 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 via queste cose. E magari fa venire qualche piccolo terremoto interiore, dove resta in piedi solo ciò che è vero, il resto crolla, va giù tutto. Ultima sottolineatura: di fronte a un Gesù così forte oggi, molto forte, noi saremmo stati, gli avremmo dato qualche consiglio: ma Signore, ti manca pochi giorni a morire, ma lascia stare, ma che ne faccio una pelle, tanto poi non capiscono niente questi qui. Di fronte a un Gesù così focoso e così insolito, noi possiamo reagire in tre modi. Primo, farlo fuori dalla nostra vita, eliminarlo, come se non ci fosse, perché disturba. Di fronte a un Gesù che dice: guarda che la tua vita non è proprio vera, non è proprio autentica, non è che proprio mi stai seguendo, Non è che la tua vita è su un binario solo, va da una parte alla domenica e va da un'altra parte durante la settimana. Va nella lode e nelle parole da una parte, ma nei fatti e nella vita, soprattutto nella vita che tu ben conosci perché è la tua e che gli altri non conoscono, va da tutt'altra parte. Allora, quando troviamo uno che ci manda in crisi così, potremmo eliminarlo, mettiamo da parte. Oppure c'è un'altra possibilità: avere paura di lui perché ci inquieta, allora mi ritiro io personalmente. Questo Gesù mi fa paura, e se mi fa paura vuol dire che io non mi fido di lui, e se non mi fido non lo butto via, mi allontano io. Penso che voi ricordiate quel brano del Vangelo in cui Gesù fa quel discorso molto forte, anche quella volta sul pane della vita, sull'Eucaristia, e fa questo discorso duro, e i discepoli lo dicono: ma Signore, ma questo discorso è duro, chi può capirlo e chi ti può seguire? E dice il Vangelo: da quel momento molti si tirarono indietro e non andavano più con lui. Terza sottolinea possibilità è lo stupore e l'ammirazione perché lo ascolto, lo seguo, ci sto dentro in qualsiasi situazione. Il rimanerci dentro, il volerlo seguire, stupirsi di questo Signore, ammirare, ma soprattutto ascoltare quello che dice e gustare la sua parola. Ecco, adesso noi saremo davanti al Signore e al suo sguardo circolare. Noi siamo certi che il Signore posto sull'altare potrà guardare tutti noi, senza escludere nessuno. Mi permetto di lasciarvi solo una domanda, che poi tra l'altro è nelle domande per la comunicazione quando ci si troverà in gruppo, e chiederci concretamente: io oggi, adesso, qui, in questo tempo, che stagione sto vivendo? Che stagione è questa della mia vita? È una stagione dove mostro i fiori? Guardate, forse i giovani possono mostrare i fiori all'inizio della vita, va bene. Perché uno ha bisogno di questo. Però se uno dice: ma io ho già 50 anni e desidero ancora mostrare fiori, sono un po' come quelle persone che hanno tanti anni e continuano a andare in istituti di bellezza per rendersi eternamente giovani e uscendo eternamente ridicoli, che non c'è niente di più ridicolo di un anziano che si veste da giovane. Stagione delle foglie, ma si vedono solo foglie. Pure stagione dei frutti, ma c'è una stagione ancora peggiore che non abbiamo messo in conto, ed è la stagione che rimane soltanto il fistone, il ramo. Non c'è né fiori, né foglie, né frutti, non c'è niente, c'è solo questo ramo vuoto. Qualora fosse anche così, nessuno deve dire: ah, ma sono perso, perché questo sguardo circolare serve, e il miracolo sta che chi si lascia guardare e ascolta, anche se fosse un ramo secco, a un certo punto comincia a dare foglie, a dare fiori, a dare frutti, per la bontà dello sguardo, non per la nostra capacità. Tutto sta nell'ascolto. Ecco, chiediamo questa grazia adesso mentre ci troveremo davanti al Signore.